Radio Rebelde.
Conciencia de los pueblos y la memoria, y la memoria, y la memoria.
La Rossa presenta La Rossa in Onda, programma di musica, cultura e controinformazione.
Buon 8 marzo a tutti e a tutte, e anche noi come associazione La Rossa di Lari volevamo essere presenti in questa giornata particolare. L'8 marzo, ma come anche il 25 novembre, comunque ogni giorno, non dobbiamo mai dimenticare come la lotta per i diritti delle donne non deve mai cessare, ma soprattutto non dobbiamo mai dimenticare, sì, perché è soltanto con la memoria che possiamo mantenere quelli che sono i diritti acquisiti, con la speranza, ovvio, di acquisirne degli altri. Ospite quest'oggi di questa puntata speciale della Rossa in Onda, dedicata all'8 marzo e dedicata alle donne, è il presidente dell'associazione Colore Donna di Lari, a cui do immediatamente la parola per portarci la sua testimonianza.
Sì, allora, vabbè, io sono Febe, sono presidente dell'associazione Colore Donna, un'associazione nata ufficialmente, diciamo, il mese di agosto, inizio di settembre, anche se però poi in realtà il movimento sull'Ari nasce già da tempo. Insomma, noi sono 5 anni che lavoriamo sul territorio di Lari proprio per affermare innanzitutto il diritto della donna a portare avanti la propria opinione politica, la propria presenza politica, e poi chiaramente a sostegno di tutte le situazioni di violenza, e con l'obiettivo, la speranza di vedere un collettivo, una società che veramente sia capace di portare avanti la parità di genere. Questo movimento in realtà però nasce ancora prima da una mia storia personale. Io sono una ex vittima, o come mi chiamano, una sopravvissuta. Questo è il nome che utilizzano per me perché ho rischiato la morte in tre occasioni specifiche. E quindi diciamo che feci un percorso abbastanza lungo in un centro antiviolenza, e da lì nasce poi in realtà il desiderio di trasformare questa esperienza, di farla diventare qualcosa di utile. Non solo ovviamente a me stessa, perché il percorso in primis ha aiutato me a essere consapevole, insomma, ma su questo c'è sempre da lavorare, ma di trasformarla in un'esperienza che potesse essere utile ad altre donne. E da lì è nato in realtà un connubio, nel senso che la mia formazione è una formazione artistica, perché mi sono formata come attrice e insegno arte tessile, e io ho utili ve lo dico perché io ho utilizzato questi due tipi di arte in due modi diversi. L'arte tessile l'ho usata per almeno 5 anni ancora prima di arrivare all'ARI, girando per tutta Italia. E praticamente nei laboratori in cui insegnavo questo tipo di arte raccontavo la mia esperienza e condividevo durante questi laboratori quello che era stato il mio percorso, quindi come le arti manuali mi avevano aiutato anche nei momenti di grande sconforto e di grande difficoltà. Così, diciamo, girando per l'Italia, l'ho girata veramente da nord a sud, si sono create in realtà dei gruppi creativi interessati a questo fenomeno, soprattutto conoscendo la mia esperienza personale, l'hanno poi un po' raccontata in giro, si è un po' sparsa a macchia di leopardo, come si dice. E quindi questo mi ha dato proprio ancora di più la voglia di continuare su questo tipo di percorso. Poi mi trasferì a Casciana Terme Lari, venni qui ad abitare e nel conoscere altre donne, sempre facendo questo tipo di laboratori, mi sono resa conto che sull'ARI c'era una bellissima volontà di impegnarsi anche politicamente su questo tema. E così ho portato avanti sia i laboratori, ho iniziato invece poi insieme ad altre compagne a fare una vera e propria formazione presso. Noi abbiamo fatto una formazione presso il Centro Antiviolenza Frida Kahlo. Quindi abbiamo fatto la formazione, il tirocinio e tutto quanto. E per farla breve, siamo arrivati, diciamo, a quest'anno a scegliere di costituire una vera e propria associazione, perché altrimenti tutti i progetti che avevamo certamente non avrebbero le gambe per poter andare avanti. L'altro, diciamo, l'altra mia particolarità è l'utilizzo delle tecniche teatrali, cioè nei centri, in particolare anche al centro Frida Kahlo, abbiamo iniziato a usare i laboratori teatrali proprio come metodo di riconoscimento di se stessi, ma soprattutto nel capire che non esistiamo solo come vittime, ma possiamo essere anche altro. E il teatro in questo è fantastico, sono state esperienze veramente molto belle che vorremmo poi ripetere magari in futuro con una buona programmazione, visto che quest'anno è stato un po' anomalo per tutti noi, diciamo.
I
Beh, ascoltando le tue parole emerge come la tua esperienza personale ti abbia poi portato a voler fare qualcosa di concreto, proprio in prima persona, ma creando anche qualcosa di collettivo, ecco, di entrare a far parte di una rete per dare sostegno alle donne che appunto vivono in situazioni talvolta spiacevoli. Un'altra cosa che mi ha colpito di Colore Donna è che è nata in un piccolo paese, sì, perché spesso si tende a pensare come un'associazione come Colore Donna possa essere solo una caratteristica peculiare, ecco, delle grandi città, comunque di una città con un grosso numero di abitanti. E invece il fatto che appunto sia nato in un piccolo centro mi fa molto piacere perché appunto l'Italia è fatta anche da piccole realtà che hanno bisogno di associazioni come la tua, come Colore Donna. Adesso però ti faccio una domanda un po' scomoda, ecco, visto che oggi è l'8 marzo, no? Ti voglio chiedere, ecco, come ti approcci a questi momenti istituzionali? Cioè, quindi come vedi l'8 marzo e il 25 novembre? Qual è la tua predisposizione appunto verso questi momenti particolari in cui si ricordano i diritti delle donne?
Quello che ti posso dire è che essere appunto, come dicevi tu, in un piccolo paese ha i suoi pro e i suoi contro, diciamo così. Chiaramente è più semplice perché in un paese molto piccolo ci conosciamo tutti e quindi la realtà è più facile da portare in vista alle istituzioni. Quanto poi a invece far diventare azione concreta i progetti che vengono proposti e anche le tavole a cui ci si riunisce nel confronto, questo invece diventa un pochino più complicato. Anche se devo dire sul comune di Lari, per esempio, noi abbiamo avuto una grandissima soddisfazione lo scorso anno perché abbiamo potuto aprire uno sportello di ascolto con il comune, in convenzione col comune di Casciana Terme Lari. Guardate, vi dico proprio brevemente, noi solo nei primi 6 mesi abbiamo avuto 18 accessi. Se pensate che siamo un paese così piccolo, la cosa fa paura. E quindi questo chiaramente ha risvegliato un pochino quello che era, diciamo, l'interesse da parte dell'istituzione. Infatti si sta in questo momento ancora parlando appunto della possibilità di rifare la convenzione con Colore Donna per aprire lo sportello sia sul comune di Lari che sul comune di Ponsacco. Per quanto riguarda invece le giornate, io devo dire, le giornate istituzionali, devo dire, già da 3 anni noi siamo molto attive e presenti. Come dici tu, questo ha sempre come ogni medaglia, una doppia faccia. Certamente ogni giornata istituzionale è un'occasione per poter parlare, per poter porre all'attenzione della collettività il problema o la nostra lotta, senza però dimenticare che deve essere una lotta quotidiana, eh? Quindi c'è un po' il rischio di dire ok, ne abbiamo parlato il 25 novembre, abbiamo fatto il nostro dovere. Questo, è una cosa che ci dispiacerebbe, però è comunque un'occasione fondamentale e importante. Noi abbiamo negli scorsi anni fatto più manifestazioni in più comuni, mi viene in mente San Vincenzo, mi viene in mente Vico Pisano. Quest'anno siamo riusciti a Lari. Noi abbiamo creato un'iniziativa particolare nel comune di Lari che è nata proprio da quel famoso percorso che io feci per 5 anni, quindi con donne di tutta Italia. Noi l'anno scorso abbiamo avuto l'idea di creare un tappeto di 21 metri dove c'è la scritta Giù le mani dalle donne, e questo tappeto è stato realizzato, in questa scritta è stata realizzata con delle roselline rosse fatte all'uncinetto da donne di tutta Italia. Noi siamo partiti il mese di giugno pensando di fare una cosa molto piccola perché insomma non immaginavamo un riscontro del genere. Noi ci siamo trovate alla fine di agosto, sì, inizi settembre, ad avere 8.000 rose rosse a casa da tutta Italia, dal Trentino alla Sardegna, alla Sicilia, alla Calabria, perché tutti i gruppi creativi di donne che io avevo avuto modo anche di conoscere, a cui avevo raccontato la mia esperienza, hanno partecipato in un modo incredibile, quindi non vi lascio dire 8.000 rose cosa sono. Dopodiché abbiamo assemblato appunto questo tappeto insieme all'associazione La Maglia del Cuore di Maggie, che ci ha dato una gran mano, con cui appunto è nata insieme a loro l'iniziativa, e abbiamo potuto esporre questo tappeto quest'anno anche all'Ari, chiaramente non in presenza, non con una manifestazione in presenza, ma il proposito è quello poi di portarlo per tutto l'anno prossimo, possibilmente anche nelle grandi città e nelle grandi manifestazioni. È ingombrante perché 21 metri di tappeto è ingombrante, è pesante, però è un bel richiamo, e soprattutto mi piace proprio pensare al fatto che è in realtà realizzato da donne di tutta Italia. Quindi, partendo da un paesino così piccolo come Lari, in realtà è nato qualcosa di veramente, veramente grande, veramente enorme. E quindi diciamo che le giornate sono occasioni anche per dare un riscontro a chi durante l'anno ha partecipato ad iniziative di questo tipo, quindi secondo me sono molto importanti. Quella che ho un po' più nel cuore, ma non perché le altre siano meno importanti, per me è il 25 novembre, nel senso che nasce da un momento storico importante in cui la donna cioè è stata istituzionalizzata poi dall'ONU, eccetera, però c'è dietro una storia politica importante. C'è il femminicidio di tre sorelle che si sono permesse di fare politica, cosa che ovviamente il regime non poteva accettare. E quindi per me questa è una che veramente mi dà una grande grinta, diciamo così, mi dà un grande desiderio di continuare a procedere in questa lotta e di non fermarmi. Ed è bello perché so che questa cosa vale per tutte noi che portiamo avanti questa lotta. E quindi, come dicevi tu, non siamo sole, è fondamentale. Vamo pa arriva, 25enne. Estamos sola, Santiago Nava y la muchacha, estamos sola.
No me toques mal, no me toques, no me toques mal, no me toques mal, no me toques, no me toques mal, quítame esa mirada de cerdo sediento tras mis espaldas, que cuando me canso del mundo no quiero saberte. Queriéndome comer, queriendo, y no me toques mal, no me toques, no me toques mal, no me toques mal, no me toques, no me toques mal. Tengo una cicatriz de hace siglos, tengo mis heridas en el ombligo y soy una bruja rebelde que ya no se traga el olvido. Quiero caminarme la selva entera y sin miedo a la oscuridad, devorarme tus carreteras, juntar en mi grito el grito de mis muertas para tumbarte la guerra. Y no me toques mal. No me toques, no me toques mal. No me toques mal. No me toques, no me toques mal. Tam bum ba para bum bo bo pere, tom bo bum ba para ten na na da, toro bum bo 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 bum bo bo pere, toro bum pepe, toro bo bo pepe, da para da 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 da. Deja de pararte en mi tierra, deja de devorar mi confianza, deja de pararte en las aceras moviendo las manos para levantar faldas. Deja de pararte en mi tierra, deja de devorar mi confianza, deja de pararte en las aceras, moviendo las manos para levantar faldas. Deja de pararte en mi tierra, deja de demorar mi confianza. Deja de pararte en las aceras, moviendo las manos para levantar faldas. Porque quiero mis piernas libres, quiero mis tetas libres. Quiero que no me quieras siempre para desvestirme. Quiero mi cara libre, quiero mi culo libre. Quiero que no me quieras siempre para desvestirme. Quiero mi cuerpo libre, quiero mi útero libre. Quiero que no me quieras siempre para desvestirme. ¿Qué? Hambre y sueño es lo que usted tiene. Hambre y sueño es lo que usted tiene.
Bene Febe, a questo punto mi vorrei un po' ricollegare alla situazione pandemica che stiamo vivendo e vorrei chiederti come e se si sono cambiate anche le condizioni delle donne appunto in questo momento così particolare, così. Hai avuto delle esperienze dirette anche alla luce di quello che apprendiamo quotidianamente dai giornali, dai telegiornali, eccetera, eccetera. Ecco, vorrei un attimino sapere il tuo punto di vista, ma anche la tua testimonianza in merito.
Ti posso dire che quello che mi viene in mente è proprio come questa situazione, che chiaramente ha inasprito l'isolamento e ha peggiorato una situazione già in atto, perché in realtà questa pandemia ha sicuramente inasprito ad esempio l'isolamento, ma quello che mi viene in mente è che ancora oggi si parla troppo poco della mancata tutela delle donne lavoratrici. Il fatto che la stragrande maggioranza delle persone che si occupano della cura delle persone anziane, piuttosto che della cura degli spazi, sono donne. Non solo sono donne, ma sono donne non tutelate, perché molto spesso ci si trova, ma mi viene in mente ad esempio tutto il sotterraneo di lavoro in nero, che colpisce, perché le donne si trovano costrette, per poter portare a casa il pane, diciamolo proprio chiaramente, a accettare condizioni di lavoro che sono un'ulteriore violenza, oltre magari già se c'è in atto una situazione di violenza che viene peggiorata. In questo caso molto spesso, tra l'altro, le donne che vivono questa mancanza di tutela del loro diritto addirittura si sono trovate a non poter lavorare, quindi figuriamoci, si innesca ancora una più forte dipendenza economica dal maltrattante. Perciò quando si parla del diritto della donna lavoratrice non parliamo solo di parità di stipendio, perché molto spesso si porta avanti questo argomento, che è corretto, è giusto, è necessario che ci sia una parità di stipendio, di retribuzione, ma c'è tutto un discorso di tutela della lavoratrice, a partire dal colloquio di lavoro fino a poi proprio ai diritti fondamentali delle donne che lavorano. E purtroppo questa situazione emerge moltissimo in questo periodo. Con le mie compagne, con le mie socie, si è parlato a lungo di questo argomento, con l'intenzione proprio di mettere in campo magari l'anno prossimo, di concretizzare qualche progetto per sollevare, ecco, l'argomento nelle sue sfumature, che vede veramente le donne poco tutelate, se non per nulla.
Eh sì, Febe, hai perfettamente ragione, hai toccato il tasto dolente della mancanza di tutela del lavoro nero, che soprattutto in questo periodo di pandemia si è maggiormente accentuato. Bene, io ti ringrazio per la tua testimonianza, per i tanti spunti di riflessione che ci hai portato quest'oggi, e soprattutto ti ringrazio perché ci hai trasmesso questa forza di continuare a lottare, nonostante appunto questo periodo difficile che la pandemia ci ha portato. Senti, se i nostri ascoltatori dovessero rintracciare, ecco, reperire le coordinate di Colore Donna, dove vi possono trovare?
Sì, noi abbiamo una pagina su Facebook dove ci possono trovare, che è Colore Donna, quindi basta di cercare Colore Donna, ci trovano, e lì trovano tutti i riferimenti, telefono, mail e tutto quanto. e ci stiamo organizzando ovviamente poi per fare una campagna per farci conoscere sul territorio, ovviamente ci attiveremo moltissimo in questo senso.
Grazie ancora a Febe per il tuo contributo e in chiusura di speciale dedicato appunto all'8 marzo volevamo ricordare Lidia Menapace che il 7 dicembre dello scorso anno ci ha lasciato. Lei che è stata sempre una compagna, una partigiana, che ha sempre combattuto per i diritti delle donne, la libertà e la democrazia, ci sembrava appunto doveroso ricordarlo sul fine di trasmissione, ma la vogliamo ricordare anche con le sue parole e vi facciamo ascoltare un piccolo estratto da un suo intervento, Compagni in sezione e fascisti a letto.
Quando facevo la staffetta partigiana, io sono il brevetto di partigiana combattente con il grado di sottotenente, quindi mettete sull'attenti quelli che siete meno sottotenente. Allora, venendo giù dalla Val d'Ossola, dove facevo appunto tra l'altro la staffetta, il comandante partigiano mi accompagnava sempre fino a dove era possibile, nel senso che fino a dove i fascisti non c'erano. E nel momento di accomiatarsi, dove un giorno mi dice: ma cosa dice il tuo papà? Che tu sei sempre in giro da sola giorno e notte per le strade in bicicletta, tu che sembri una brava ragazza. Cascata proprio in tutti i più banali equivoci di qualsiasi maschilista cretino, di qualsiasi ragazzo ignorante, di qualsiasi provinciale che non ha mai visto il mondo. Preciso, il mio papà è in campo di concentramento in Germania, può bastare per una brava ragazza, e me ne sono andata via. Con una rabbia maledetta, continuavo a dire, però la Robinson, che era un ragazzo di 17 anni che faceva anche lui il partito della staffetta perché non avendo uomini di leva non potevano arrestarlo, qualcuno gli ha mai detto, ha detto alla mamma di metterti la maglietta perché in montagna fa freddo. No, lui tutto scorno meno. Allora, passa un po' di tempo, nell'Udi, ho avuto una roba così proprio. Una roba di massa del PC, brave donne, tutte le nostre madri, nonne, eccetera, nessuno pensa mai che Rudy sia un luogo importante. Un giorno sul settimanale una scrive un articolo in cui dice: insomma, voi non ci trattate bene, e il succo dell'articolo è, che è anche il titolo, Compagni in sezione, fascisti a letto. A paietta, si incendia, si urla, fascista a me che mio nonno, mio padre, mio zio, mio cugino, tutta la parentela, diciamo che fascista uno è morto in galera, l'altro è morto in battaglia, tutti così, fascista a me, e argomenta in questo modo. Alla fine l'articolo viene pubblicato e sotto c'è scritto: caro compagno Paietta, ti abbiamo letti ma non ci hai convinto, dunque compagni sezione, fascisti a letto. E Ludi ha raccolto delle testimonianze pubblicando un libro intitolato Sesso Amaro. Ci sono 80 racconti di donne che cercano di spiegare quali furberie applicano per non essere aggredite e violentate dal marito quando non ne hanno voglia. Tipo rimanere alzate a cucire fino alle 3 di notte, quando quello lì proprio è morto dal sonno, roba di così, senza. Insomma, tutta una serie di cose di questo genere, che dicono molto sulla miseria del matrimonio. Ma intanto nella sinistra ufficiale italiana continuava questa storia, e soprattutto con questa cosa: il 25 aprile del 45 si prepara a Milano la grande manifestazione del 25 aprile, per l'appunto. Togliatti dice per la prima volta la sua famosa frase: le donne non devono esserci perché il popolo non capirebbe. Forse doveva capire il popolo, perché secondo lui il popolo avrebbe capito che noi eravamo state le puttane dei partigiani, quindi non potevamo sfilare. Se invece lì in prima fila ci fosse stata la Gisella Floreanini, per esempio, qualcuno avrebbe capito che lei poteva stare benissimo a fianco di Boldrini e non doveva starsene a casa. E peraltro quelle poche che ci sono andate hanno sentito dei tali insulti da parte del popolo che stava lì ai fianchi, che hanno detto: è vero, il popolo non capisce. E intanto Togliatti andava avanti lo stesso. E viene eletta la Costituente, c'è una compagna che si chiama Teresa Mattei, una grande comunista toscana, che stava con un compagno. Non erano sposati perché lui era sposato, non c'era ancora il divorzio, quindi dovevano per forza stare insieme così, ma non ci mandava granché. Era la più giovane eletta alla Costituente. Una mattina va da Togliatti e dice: guarda, sei il primo a cui lo diciamo, sono incinta, sono felicissima. Così dice per fare una battuta: finalmente in Parlamento ci sarà anche la rappresentante delle ragazze madri. E Togliatti dice: o abortisci o ti dimetti, perché il Partito Comunista non può sfidare la morale cattolica a questo punto. Il popolo non capirebbe. Per seconda volta che il popolo è buono, non capisce niente. Dopodiché la stessa cosa succede con la Iotti. Quando Togliatti la conosce, lei è già deputata, lei non ha fatto carriera per via di Togliatti, ha avuto la carriera spezzata, se no diventava Presidente della Repubblica, di sicuro sarebbe stato un ottimo Presidente della Repubblica, prima o poi la Iotti. Va bene. Allora, anche la Iotti improvvisamente si trova balzata nelle braccia di questo signore, il quale continua a essere il migliore. Ha mollato la moglie, che era un'operaia della Fiat, che lui aveva sposato, per far vedere che un dirigente del PC sposa un'operaia. Poi la mette da parte, si mette con la Iotti, la quale Iotti non ha mai potuto essere fotografata in pubblico mentre era con Togliatti, fino a... sempre. E la volta che è rimasta incinta, ha dovuto abortire anche lei. Una vita infelice, tracciata da questa cosa. E siamo sempre, nella, come vedete, nella sinistra queste cose succedevano anche in altri tempi, non è una degenerazione di questi ultimi ragazzi che non capiscono niente, così come si dice abitualmente oggi. Questa è una costante invece. Nell'AMPI, di cui adesso parlo, mi è stato affidato l'anno scorso di preparare un convegno, perché il nostro presidente, che è uno sdraiato su una linea che non c'è, perché lui è convinto che il PD è una linea e che lui la deve difendere a tutti i costi, vorrei farlo. Comunque è sdraiato. E io propongo una cosa, dicevo, dobbiamo fare la ricostruzione dopo questi 20 anni di Berlusconi, ma sono quasi peggio di 20 anni di fascismo. Allora, cosa c'è da ricostruire? Io dico, guarda, posso elencare, mi interessa molto questa cosa, però mi interessano di più le costanti, cioè che cosa, nonostante guerra, fascismo, antifascismo, resistenza, l'Italia democratica, referendum della Repubblica, monarchia, tutto quanto, c'è ancora, ed è che c'è ancora una doppia morale, che rispetto all'uso della sessualità uomini e donne non sono la stessa cosa. Dire di Dio non si può, ma non è vero, ma la DC è peggio, ma la Chiesa vorrei vedere, però... l'AMPI non è meglio, insomma, ecco, cioè, siamo ancora lì, non si può dire nemmeno questo, cioè, questa costante continua a esserci. Da che cosa dipende? È una questione che riguarda la sessualità? Non è una questione che riguarda la sessualità, è una questione che riguarda il potere e che riguarda la proprietà. E quando stracciamo questo velo, secondo me facciamo una grande operazione, perché altrimenti siamo sempre lì.
Forse è vero, mi sono un po' addolcita. La vita mi ha smussato gli angoli, mi ha tolto qualche asperità. Il tempo ha cucito qualche ferita e forse tolto anche i miei muscoli un po' di elasticità. Ma non sottovalutare la mia voglia di lottare, perché è rimasta uguale. Non sottovalutare di me niente, sono comunque sempre una combattente. È una regola che vale in tutto l'universo, chi non lotta per qualcosa già comunque perso. E anche se la paura fa tremare, non ho mai smesso di lottare. Per tutto quello che è giusto, per ogni cosa che ho desiderato, per chi mi ha chiesto aiuto, per chi mi ha veramente amato. E anche se qualche volta ho sbagliato, qualcuno non mi ha ringraziato mai, so che in fondo ritorna tutto quel che dà. Chi non lotta per qualcosa già comunque perso. E anche se il mondo può far male, non ho mai smesso di lottare. È una regola che cambia tutto l'universo, perché chi lotta per qualcosa non sarà mai perso. E in questa lacrima infinita c'è tutto il senso della vita.